nome del Padre, del Figlio, del Santo Spirito. Amen. Ecco, non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene a cavallo di un muletto di asino. Non viene sopra un cavallo da guerra e non viene sopra un cavallo di battaglia. Non viene come un generale che ha sottomesso il nemico e quindi entra la sua città piena di gloria, non entra neanche come il conquistatore che viene a spargere il sangue dei suoi nemici, anzi viene per spargere il suo sangue per coloro che vogliono essere suoi amici, cioè per tutti quelli coloro che vogliono riconoscere lui. Avete sentito che nel Vangelo di oggi ci sono molti punti. Uno, andando a ritroso, uno è la resurrezione di Lazzaro, che la Chiesa celebrava ieri. Lazzaro, risorto dai morti, è il preannuncio della resurrezione. È un preannuncio fatto che è soltanto un richiamo, è soltanto una immagine, perché Lazzaro risuscita sì, ma risuscita per morire di nuovo. E noi questo lo vediamo da un segno. Quando Lazzaro esce dalla tomba ha ancora addosso le sue fasce funerarie, ha ancora addosso le bende. Quando Gesù esce dalla tomba le bende sono rimaste là dentro. Lui non è morto, non è risuscitato per morire di nuovo, lui è risuscitato per sempre e per questo ha lasciato il segno della morte, cioè le fasce funerarie dentro la tomba, a differenza di Lazzaro. Quella di Lazzaro quindi è una immagine. L'altro tema del Vangelo di oggi è l'ingresso in Gerusalemme, che abbiamo visto è un ingresso trionfale, sì, da un certo punto di vista, ma secondo un'ottica che è completamente diversa da quella che gli ebrei del suo tempo si aspettavano per il Messia. Loro si aspettavano un Messia che avrebbe condotto Israele contro i suoi nemici, e invece viene questo Messia mite, quest'uomo che si viene a consegnare, come nella profezia di Isaia, come una pecora è stato condotto al macello, come un agnello muto davanti a colui che lo tosa non ha aperto la sua bocca. Ecco, l'altra immagine, la prima invece del Vangelo di oggi, dicevo che andiamo a ritroso, è quella dell'unzione in Betania. Quest'unzione in Betania è raccontata dai quattro evangelisti in tre modi diversi e questo ci fa pensare che siano almeno due funzioni diverse, forse addirittura tre, perché l'evangelista Luca lo mette tutto in un altro periodo della sua storia e l'evangelista Giovanni lo mette prima dell'ingresso in Gerusalemme, mentre gli evangelisti Matteo e Marco lo mettono dopo l'ingresso in Gerusalemme. La Chiesa fa memoria di sia dell'unzione in Betania che di cui si parla oggi, sia di quella che poi si farà di cui si parlerà nel mercoledì nel grande mercoledì della grande Santa Settimana. Quindi ne considera la Chiesa due unzioni diverse. Qui noi vediamo Maria, la sorella di Lazzaro, che porta questo unguento e si dice di nardo preziosissimo. Il nardo è un profumo che si estrae dalla radice di una pianta, il nardo indiano, e per estrarre questo profumo servono tantissime di queste radici, tanto che quella quantità di profumo che Maria usa su Gesù è più o meno, facendo il cambio con la moneta di oggi, sarebbe costato qualcosa come 10.000 euro. Sarebbe stata la paga di un anno di un operaio. Quindi un profumo con un costo esorbitante. Per questo Giuda dice, si poteva revendere questo profumo e dare e ricavare. dato ai poveri, invece che sprecarlo così, perché per Giuda alla fine quello era un profumo sprecato. Noi spesso ci facciamo lo stesso ragionamento di Giuda sullo sprecare, e non solo sullo sprecare in chiesa. Tante volte si critica la chiesa dicendo nella chiesa c'è le cose fatte d'oro, ci sono tante cose preziose, sarebbe giusto che la chiesa fosse più povera e pensasse di più ai poveri. In realtà poi questi discorsi li fanno spesso persone che ai poveri non ci pensano. È giusto che non sia ricco il prete, è giusto che non sia ricco il vescovo, ma quello che deve essere il culto di Dio deve essere celebrato con ricchezza. Ma al di là di questo, noi facciamo il ragionamento di Giuda anche più in profondità, a volte prendendoci anche un po' in giro, e diciamo non si può sprecare tanto tempo, tante forze, tante energie dietro a Dio. Anche quelli che vengono in chiesa, ci si lasciano degli spazi della loro vita che sono solo per sé e dove Dio in un qualche modo non ci deve entrare. Uno dice, io devo avere il mio spazio. La verità è che tutto lo spazio che noi diamo a Dio nella nostra vita non è mai uno spazio sprecato. E tutto quello che noi facciamo contro Dio nella nostra vita, spesso lo facciamo proprio pensando che sia quello che fa parte del nostro tempo, del nostro essere, e che quindi non deve avere per forza a che vedere con Dio. Ecco, noi facciamo quindi il ragionamento di Giuda ogni volta che stiamo lontani da Dio, sappiamo di stare lontani da Dio e non vogliamo, per un motivo o per un altro, inventandoci tutte le scuse di questo mondo, a volte anche scuse spirituali, non vogliamo ritornare verso di Lui. E questo noi lo vediamo anche negli eventi che ricordiamo oggi. La folla che accoglie Gesù per la Domenica del Palmetto sarà la stessa che lo porterà e lo accompagnerà fino alla croce, prendendolo in giro, insultandolo e sputandogli addosso, perché l'uomo è volubile. Ecco, questa domenica comincia il percorso finale della Quaresima. La Settimana Santa è all'interno della Quaresima, ma non ne fa parte interamente, è un momento diverso. E l'ultima settimana e ha dei temi tutti suoi legati agli ultimi giorni del Signore su questa terra fino al momento della risurrezione. In questa settimana noi possiamo dire che sono riassunti tutti i misteri della nostra fede. In particolare, chiaramente, il mistero più importante è quello della passione, della morte e poi della risurrezione del Signore. Però se noi leggiamo bene tutti i Vangeli di questa settimana, se noi leggiamo anche o ascoltiamo o veniamo in chiesa per gli uffici di questa settimana, sentiamo parlare di tutti quelli che sono i temi più importanti per la vita di un cristiano. E allora chi non può venire in chiesa faccia lo sforzo di leggerseli a casa, ma chi può venire venga, perché anche se stiamo tutti un po' lontani da questa chiesa, sarà bene che non pensiamo come Giuda che venire in chiesa sia un modo per sprecare il tempo. Io ho mandato gli orari delle funzioni e questo non si faranno neanche tutte le funzioni della Settimana Santa per ovvi motivi, perché non ci riesce sempre molto complicato poterle fare tutte quante, ma quelle che si fanno se non ci sono grandi impedimenti, cercate tutti di esserci. E per ricordarci una cosa, di essere fino in fondo, allora, questa settimana, non tra quelli che prima hanno accolto il Signore e poi dopo, quando è venuta l'ora del pericolo, si sono tirati indietro o addirittura si sono messi contro di Lui, ma di essere tra quelli, pochissimi, che invece lo hanno accompagnato per tutto il tempo, come Maria di Magdala, come Maria, Marta, Lazzaro, come l'Evangelista Giovanni, che sono stati vicino a Lui per tutto il tempo della passione, come quelli che erano anche nascosti, Giuseppe di Arimatea, che non tutti sapevano che era suo discepolo, ma che fu lì e fu quello che ebbe il coraggio di andare a riprendere il corpo di Gesù dopo che era morto sulla croce. Ecco, quindi la partecipazione a questi uffici ci serve anche non solo per riflettere su tutti i misteri della fede, della nostra fede, ma anche per essere il più vicini possibile a Dio in questo periodo dell'anno, e ricordarci che in realtà tutto l'anno dovrebbe essere così. Non c'è un momento in cui è giusto pregare di più e un momento in cui è giusto pregare di meno. Se fosse possibile, diceva l'Apostolo Paolo, pregate incessantemente. Noi sappiamo che non tutti lo possono fare nello stesso modo, e per questo la Chiesa ci dà il modo di avere dei momenti in cui si prega di più e altri in cui magari che sono magari un po' più rilassati anche dal punto di vista della preghiera. Però ecco, questo momento ci deve ricordare che la fede cristiana non deve essere soltanto una cosa esteriore a cui noi badiamo soltanto nel momento in cui andiamo in chiesa, nel momento in cui facciamo la comunione, magari non la facciamo neanche tanto spesso. La fede cristiana deve essere una cosa che noi abbiamo dentro e deve essere una cosa su cui noi riflettiamo tutti i giorni, deve fare parte di noi. E allora non basta essere cristiani la domenica mattina e non basta essere cristiani quando ci ricordiamo che ci sono da dire le preghiere del mattino o le preghiere della sera. Bisogna esserlo sempre. Non dobbiamo fare come Giuda e non dobbiamo avere paura di sprecare il nostro tempo per Dio, perché tutto il tempo che noi dedichiamo a Dio non è mai sprecato, fosse anche avesse anche quel valore di 300 denari che diceva Giuda, anche se noi potessimo usare quel tempo per accudire, per pensare ai poveri, per pensare ai malati, per fare tante belle opere, ma se queste opere servono per tenerci lontano da Dio, allora queste opere non vengono da Dio. Noi lo riconosciamo quando facciamo una cosa per Dio e quando la facciamo invece contro di Lui. E quindi da questo momento cerchiamo di seguire gli uffici della Santa Settimana nel migliore dei modi possibili, riflettendo un po' su qual è il nostro posto, su qual è il posto di Dio nella nostra vita, su cosa noi possiamo fare per Dio nella nostra vita, perché a volte Dio ci chiede tante cose da fare e noi stiamo lì e facciamo finta di non sentirlo, oppure lo sentiamo ma non abbiamo voglia di fare quello che Lui ci chiede. Ognuno chiede cose diverse, non a tutti chiede di essere preti, non a tutti chiede di essere monaci, non a tutti chiede cose particolari, però a tutti Dio chiede di essere santi, nel senso di essere separati da tutti gli altri nel mondo. Noi dobbiamo capire che siamo diversi dagli altri, un vero cristiano è diverso dalle altre persone, non perché si sente migliore, ma perché ha deciso di mettere Dio nel mezzo della sua vita e quindi ha deciso che tutto quello che non gira intorno a Dio nella sua vita è qualcosa che evidentemente è sbagliato. E allora questo è un periodo per riflettere di più sulla nostra vita e sul nostro rapporto con Dio. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.